Così l'Italia divenne un paese ricco abitato da poveri. Oggi c'è persino più prosperità rispetto agli anni del boom economico, anche a livello internazionale, ma il debito è di tutti, i soldi di pochi. Nunzia Penelope. Nunzia Penelope torna in libreria con Ricchi e Poveri, Ponte alle Grazie, 265 pagine, 13,50 euro. La prima inchiesta sulla diseguaglianza in Italia. Come vive chi può spendere 10.000 euro al giorno, e come sopravvive chi ne guadagna 1.000 al mese, ne esce un paese in cui convivono chi colleziona case e chi vive in camper, chi fa shopping col jet privato e chi non riesce a fare la spesa. Se la ricchezza italiana fosse una montagna, sarebbe alta quanto il CDE, mentre il debito pubblico, al confronto, risulterebbe come il monte Pisanino nelle Alpi Apuane, 8.611 metri contro poco meno di 2.000. La ricchezza di cui stiamo parlando costituisce il tesoro privato degli italiani, tra denaro contante, case, azioni e titoli, per un totale di 8.640 miliardi di euro netti, cioè oltre 4 volte il debito, con i suoi 1.972 miliardi registrati ad agosto 2012. Se l'Italia fosse un'azienda, un'azienda con rapporti analoghi tra passivo e patrimonio, non rischierebbe il fallimento, anzi avrebbe risorse sufficienti anche per investire, crescere, arricchirsi ulteriormente. L'Italia, invece, è costantemente sull'orlo del default, costretta a tirare la cinghia, a tagliare la spesa, a non avere mai un soldo. I molti e diversi motivi di questa situazione, spiegati diffusamente da economisti di ogni orientamento, ce n'è però anche uno molto semplice: il debito è di tutti, al contrario della ricchezza, che è di pochi. Il debito pubblico è spalmato su 60 milioni di cittadini, per una quota di circa 32.000 euro ciascuno, inizia al momento della nascita e finisce solo con la morte. Per una famiglia di 3 persone equivale a un fardello da quasi 100.000 euro, che si trascinerà a vita perché è impossibile da estinguere. Non funziona nello stesso modo per la ricchezza nazionale. La metà, e cioè oltre 4.000 miliardi di euro, appartiene a una piccola minoranza pari al 10% della popolazione, 6 milioni di persone che vivono nell'assoluto benessere. Al 90% dei cittadini, 54 milioni di persone, resta da dividersi l'altra metà. Sembra quasi un gioco di parole, ma spiega la ragione fondamentale per cui l'Italia è quel paradosso che è: un paese ricco abitato da poveri. Teoricamente, infatti, siamo molto più ricchi di quanto non fossimo negli anni del boom economico. Nel 1965 la ricchezza complessiva era pari all'equivalente di 1 miliardo e 137 milioni di euro, contro gli oltre 8.000 miliardi del 2011. Quella pro pari superava di poco i 21.000 euro, contro i 142.000 dei nostri giorni. E siamo ricchi anche nel confronto internazionale. La ricchezza delle famiglie italiane nel 2010 era pari a 8,3 volte il reddito disponibile, contro il 7,5 della Francia, il 7,8 della Germania, il 7 del Giappone, il 5,5 del Canada e il 4,9 degli USA. Dove sono i soldi? Da una parte ci sono gli 8.600 miliardi dei patrimoni privati conteggiati dalla Banca d'Italia, dall'altra i patrimoni, ancor più privati, dell'economia illegale. I grandi evasori portano i soldi altrove. Nelle banche e nei caveau della sola Svizzera ci sono tra i 150 e i 200 miliardi di euro che battono bandiera tricolore. Ma ancora non si è trovato un modo di riportarli a casa. Le lunghe discussioni sulla possibilità di accordi tra il governo italiano e quello svizzero, finalizzate a tassare quei capitali, si sono arenate di fronte alla considerazione che un accordo del genere rappresenterebbe l'ennesimo condono. L'esodo di capitali oltre confine si è intensificato, spinto soprattutto dalla possibilità, pur remotissima, che prima o poi i conti pubblici richiedano la cura urto della patrimoniale. Non si tratta dei capitali di mafia e camorra, o almeno non solo. Al riciclaggio ricorrono in massa anche imprese e professionisti, e il vero sport nazionale ormai non è ripulire i soldi sporchi, ma nascondere quelli puliti per non pagarci le tasse. Dalla roulotte. Nell'ultimo censimento dell'Istat risulta che sono oltre 71.000 gli italiani che vivono in baracche, tende, roulotte. Nel 2001 erano appena 23.000, sono più che triplicati in un decennio, un aumento che lo stesso Istat ha definito vertiginoso, ma la notizia non ha avuto dai media il rilievo che sarebbe stato necessario, eppure 70.000 persone equivalgono alla popolazione di una città nemmeno tanto piccola come Trapani, Pavia, Cosenza. Al jet privato. Con 60.000 euro si può fare il giro del mondo in jet privato, partenza da Londra e poi a Zonzo, dal Mali allo Zambia, dalle Maldive alla Cambogia, dall'India a Lisbona. Il viaggio si chiama Impero ed Esploratori, ma queste sono stravaganze da nuovi ricchi. Quelli veri, consolidati, viaggiano discreti e sotto traccia con i loro jet personali, che ormai in tutto il mondo sono una flotta forse perfino più numerosa di quella in dotazione alle compagnie aeree commerciali. Gioiellini volanti, di cui il più bello, dicono gli esperti, è quello che Diego Della Valle si è regalato nel 2011. Un Gulfstream 55 di reattore, 13.000 km di autonomia senza scalo. Gli interni sono all'altezza della reputazione, salottino privato, due divanetti con schermi TV da 24 pollici e 6 posti singoli. Il tutto per poco più di 50 milioni di dollari. Quelli che non possono spendere nemmeno la benzina per la macchina, invece, restano a casa. Ed è ormai questa, da qualche tempo, la scelta obbligata per metà della popolazione italiana.